Le 8:44 minuti, lo diceva anche l'ultimo spot, ripartiamo dalle emozioni. E quale emozione più viva, quale emozione più intensa di ritrovare anche nella fase 3 a quest'ora del mattino lui, Andreone, il mago del favolone. Buongiorno Andreone.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, attenzione, grandi e piccini all'ascolto, perché oggi Andreone ci racconterà una favola incredibile intitolata Nel reame di Trullallà. È pronto Andreone? Possiamo andare?
Sì, questa è veramente dura, ma ci provo.
Molto bene, vada Andreone. Nel reame di Trullallà, legge Andreone, il mago del favolone.
Un giorno il re del reame di Trullallà riunì tutti i suoi sudditi e disse: «Io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò gabbiano da scogliera, senza più niente da scordare, senza domande più da fare, una pernice di montagna che vola e pur non sogna, in una foglia o una castagna, e poi rinascerò. Amico caro, amico mio, e mi ritroverò con penne e piume senza io, senza paura di cadere, intento solo a volteggiare come un eterno migratore». Ma mentre il re del bosco pronunciava questi propositi, alle sue spalle la regina tra le lacrime sussurrava: «Marco se n'è andato e non ritorna più, il treno delle 7:30 senza lui. È un cuore di metallo senza l'anima, nel freddo del mattino grigio di città. A scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me, è dolce il suo respiro fra i miei pensieri. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me. Sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare».
Segua bene la metrica. Rinchiuso in camere non vuoi mangiare, stringi forte a te, cucina e piangi, non lo sai quando altro male ti farà
la solitudine. Fu allora che le si avvicinò un bellissimo cavaliere e che le fece palpitare il cuore. Appena la vide, la regina pensò: «Il cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente quando vedo te, quando vedo te. Il cobra non è una biscia, ma un vapore che striscia con la traccia che lascia, dove passi tu, dove passi tu, dove passi tu. Il cobra col sale se lo mangi fa male, perché non si usa così. Il cobra è un blasone di pietra d'ottone, è un nobile severo che vive in prigione».
Servo.
Wow, wow, il cobra.
Due volte, wow.
Ma non si può leggere da soli al telefono questa...
Ho capito, è due volte, è scritta due volte. Wow, wow, il cobra, wow!
Wow, wow, il cobra! Fu allora che il re comprese e, tornando a rivolgersi ai suoi sudditi, gridò: «Prendi una donna trattata male, lascia che...»
No, trattala, non trattata male!
«Ah, prendi una donna, trattala male, lascia che ti aspetti per ore, non farti vivo, e quando la chiami fallo come se fosse un favore. Fa sentire che è poco importante, dosa bene amore e crudeltà, cerca di essere un tenero amante, ma fuori dal letto nessuna pietà. E allora sì, vedrai che t'amerà, chi è meno amato più amore ti dà, e allora sì, vedrai che t'amerà, chi meno ama è il più forte si sa». Quindi salì sul suo cavallo e partì per una terra promessa, un mondo diverso dove crescere i nostri pensieri.
Nel reame di Trullallà. Favola!
Dietro l'allà c'è da sparare.
Bellissima! Eletta e interpretata meravigliosamente da Andreone, il mago del favolone. Posso farle solo un appunto?
Anche 10.
No, solo uno. Le direi: 4. No, caro amico, non sono d'accordo. Tu parli da uomo ferito. E lei mi risponde: okay. Pezzo di pane?
Non lo so.
Andiamo con la sigla?
Ecco, andiamo con la sigla che è meglio, va. Ma quando finisce questa tortura?
Stavolta glielo dico io, non lo so, cioè, non l'ho inventata io.
Ma pensavo che con la fase 3 avessimo finito le fiabe del mattino.
Guarda,
no?
Può tentare di presentare un'autocertificazione, però non so se sia uscito un nuovo DPCM interno che cancelli la fiaba del venerdì mattina. La tengo informata comunque.
Grazie, grazie.
Prego, si figuri. E allora, dopo questa bellissima favola citazionista di Andreone, il mago del favolone, che ha compiuto un po' quelle operazioni che faceva Battiato una volta quando si immergeva nella piscina del citazionismo, eccoci qua ancora una volta con il ritorno del giorno delle locuste, in una giornata in cui dopo il bazooka arriva il super bazooka della BCE. E segnalavo questa mattina questa relazione che si è instaurata tra il manifesto e Christine Lagarde, che ricorda un po' l'antica relazione tra il professore Di Stefano e Christine Lagarde. Abbiamo una banca, dice il manifesto, importante consiglio della BCE, Christine Lagarde usa il metodo Draghi e stanza 600 miliardi in più per l'acquisto di titoli. Come la vogliamo?
In effetti, senza alcun dubbio, sembra che Christine Lagarde voglia, come dire, inseguire o addirittura superare, da questo punto di vista, il Mario Draghi del whatever they takes, del faremo tutto quello che è nelle nostre capacità per salvare l'euro. Qui non si tratta di salvare l'euro, ma di salvare l'economia europea, e evidentemente Christine Lagarde ha scelto di dimostrare soprattutto ai mercati finanziari, ma anche insieme del sistema economico, che la Banca Centrale Europea questa volta c'è davvero, perché ha aumentato il cosiddetto PEP, cioè il programma di acquisti pandemici, a 1.350 miliardi, altri 600 miliardi in più rispetto a quanto già deliberato dalla stessa Banca Centrale Europea. E cosa ancora più importante, sono stati dati due annunci, che la scadenza di questi acquisti viene prorogata dal dicembre al giugno del 2021, e che la durata comunque degli interventi può considerarsi illimitata dal punto di vista della Banca Centrale Europea. Su questo la Lagarde è stata molto chiara, come dire, noi resteremo in campo anche ben oltre giugno del 2021, qualora appunto ci siano delle condizioni negative dal punto di vista dell'economia europea. Senza alcun dubbio c'è un elemento facilitato per la BCE, e cioè il reinvestimento dei titoli di Stato rimborsati, perché, come ricordiamo, finora il quantitative easing condotto da Draghi era stato molto consistente, circa 4.000 miliardi complessivi. Gli acquisti vanno progressivamente a scadenza, e già in passato ci si domandava che cosa avrebbero fatto le banche centrali, appunto, quando ricevono il rimborso della liquidità, perché scadono i titoli, e quindi finiscono in cassa soldi liquidi della Banca Centrale Europea. La BCE ha introdotto il reinvestimento nel PEP di tutti i soldi che entreranno dalla scadenza dei titoli del Quantitative Easing 1, il primo programma di acquisti di titoli di Stato, che appunto era stato varato da Draghi e che arriva a compimento per le scadenze proprio nel corso del 2020 e del 2021. Questo programma di reinvestimento è come dire che sostanzialmente la Banca Centrale sta facendo un quantitative easing quasi illimitato, e questo è stato molto ben capito dai mercati, che ieri hanno fatto abbassare ulteriormente gli spread, e anche questa mattina gli spread sembra che siano in ulteriore ribasso, a conferma appunto che da questo punto di vista il messaggio che vale molto di più ancora dell'azione è che appunto la Banca Centrale Europea non permetterà operazioni speculative all'interno del perimetro dei cosiddetti titoli sovrani dell'Unione Europea a livello complessivo.
Ma tutte queste, dice il professor Di Stefano, sono quasi quisquiglie, cazzabubole in confronto al vero spettro che si aggira per l'Europa, che è quello della crisi dell'auto, un mercato in crollo costante che rischia di trascinare verso il basso tutta quanta l'economia europea. Ma il crollo dell'automotive non è compensabile con la crescita esponenziale del mercato del monopattino?
No, senza alcun dubbio non è compensabile, è un problema strutturale, e da questo punto di vista, senza alcun dubbio, la BCE non può fare nulla, nel senso che anche il bazooka di Francoforte che interviene per l'acquisto di titoli di Stato e di obbligazioni non può ovviamente sopperire a problemi strutturali di comparti economici come quello dell'auto. Volevamo ribadirlo, complessivamente si tratta del 7% del PIL europeo, 18 milioni di posti di lavoro, con differenze anche molto rilevanti paese per paese, perché in Italia, dove come noto c'è stata una progressiva dismissione e uscita soprattutto della produzione, si va il PIL relativo all'automotive vale il 5%, è uno dei più bassi, forse secondo solo, inferiore solo a, c'è solo quello della Spagna, però in Germania invece questo il comparto dell'automotive vale bene il 13% del PIL, e per ora non si vedono segnali della cosiddetta ripresa, anche se effettivamente è molto presto per parlare appunto di una stabilizzazione. Comunque la Gran Bretagna, ieri è uscito il dato a maggio, ha registrato un calo dell'89% delle vendite, ma questo potrebbe anche essere imputabile al lockdown ritardato rispetto al resto d'Europa. L'Italia a maggio ha fatto un po' meglio di altri, ma comunque ha registrato un meno 48%, la Francia un meno 54% delle vendite. Insomma, questi sono, sono numeri che dimostrano come complessivamente questo comparto, che appunto è così rilevante per l'economia europea, ha incrociato la crisi pandemica in una situazione che, come raccontavamo da settimane dai microfoni del giorno delle locuste, è una situazione di crisi strutturale della mobilità vecchio stile, insomma quella mobilità legata a benzina e diesel che ha caratterizzato e caratterizza purtroppo ancora gran parte del sistema dell'automotive europeo.
Eh sì, in questo caso il bazooka di Francoforte può fare ben poco, ci vorrebbe piuttosto lo spinterogeno di Leverkusen ad avercelo. Intanto stavo vedendo delle immagini veramente inquietanti, perché è franato in mare un pezzo di Norvegia. Le stavo facendo vedere a Sky TG24. Vabbè, se vi capita di vederle, dategli un'occhiata, perché fanno veramente un po' impressione. Ma tornando al bazooka di Francoforte e allo spinterogeno di Norimberga, è bastato invece la voce tonante della Merkel per rilanciare la Germania con un piano che soprattutto come dire, negli ambienti di centrodestra è stato molto invidiato in questi giorni.
Sì, è un piano che vale 130 miliardi di euro in 2 anni, di cui 50 dedicate agli investimenti per il futuro che la Germania in questi ultimi 10 anni di politica di bilancio, come dire, super conservativa non aveva mai fatto, quindi digitalizzazione e annessi, ma anche mobilità elettrica e lotta al cambiamento climatico. Le misure prevedono anche una riduzione dell'IVA, altra liquidità alle imprese e un'attenzione particolare appunto ai settori più colpiti dalla crisi. Complessivamente le cifre in gioco sono effettivamente rilevanti, ma non so se da questo punto di vista il centrodestra o la destra italiana possa essere molto contenta, perché sostanzialmente sul piano delle misure c'è una spinta fortissima sui temi del Green New Deal, al punto che la Merkel si è opposta al suo ministro dell'economia, che è un esponente della CDU, Altmaier, e ha impedito che per esempio il bonus per il settore delle auto fosse esteso anche ai modelli tradizionali a combustione interna, e quindi è stato sì stabilito un raddoppio del bonus da 3 a 6 mila euro, ma solo per le vetture elettriche che costano meno di 40 mila euro. Questo è uno degli esempi più significativi, diciamo, dal punto di vista degli stimoli ai consumi. Poi certo c'è la sorpresa principale, la riduzione dell'IVA: tra luglio e dicembre l'aliquota massima passerà dal 19 al 16%, quella agevolata, quella che per esempio riguarda il settore alimentare ma anche la ristorazione, passa dal 7 al 5% per un totale, appunto, un costo totale stimato di 20 miliardi di euro. Poi ci sono sicuramente le agevolazioni alle imprese, e qui l'attenzione principale è andata anche in Germania al settore della ristorazione, insomma dei servizi e del turismo, hotel, bar, ristoranti, agenzie di viaggio, società sportive che riceveranno sia un aiuto ponte sia anche delle risorse di liquidità, quindi un piano senza dubbio molto rilevante che dimostra appunto che la Germania questa volta non è rimasta ferma e non intende rimanere ferma né all'interno né in Europa. Ricordiamo che questo piano è anche un segnale politico che la Merkel vuole lanciare, perché tra poco, tra meno di 2 mesi sostanzialmente, la Germania prenderà la guida dell'Unione Europea, perché ha la presidenza di turno dell'Unione, e questo secondo me condizionerà molto anche l'atteggiamento che verrà tenuto sia sul Recovery Fund sia su le altre misure che dovrebbero essere messe in campo da Bruxelles.
Ecco, visto che citava gli incentivi alla ristorazione tedesca, forse vale la pena di ricordare che più che di incentivi la ristorazione tedesca avrebbe bisogno di libri di ricette, magari italiane o spagnole o francesi, così per rinnovarsi un po' e lanciare il Würstel oltre l'ostacolo. Detto questo, siamo già arrivati quasi alla soglia delle 9, però volevo chiudere il pacchetto automotive, perché a proposito di incentivi sull'auto è ormai pronto prossima alla chiusura del prestito di FCA garantito da SACE.
Sì, ormai è prossima la firma di questo prestito, che dovrebbe, come rivendica l'amministratore delegato di Intesa, che è la principale banca che sta lavorando su questo prestito, dovrebbe servire a portare liquidità ai fornitori di FCA, quindi più che altro a far arrivare i soldi per le forniture già fatte a FCA, che lo ricordiamo è uno dei peggiori pagatori in assoluto in Italia, perché mediamente i fornitori del gruppo aspettano fino a 300 giorni per essere saldati, e quindi da questo punto di vista dovrebbe essere una modalità per permettere a queste imprese di ricevere liquidità su forniture già effettuate. FCA che in Lussemburgo, questo mi sembra importante perché nelle polemiche generali c'è anche questo capitolo, ha chiuso in rosso il bilancio della propria holding lussemburghese, perché ha dovuto accantonare 58,7 milioni di euro per il contenzioso sull'Unione Europea sugli aiuti di Stato. Ricordiamo qual è la vicenda: sostanzialmente l'Unione Europea ha accusato FCA di aver ricevuto trattamento fiscale super di favore, e quindi a questo punto il gruppo dovrà rimborsare quella che secondo l'Unione Europea è stato un indebita finanziamento attraverso una politica fiscale di favore raggiunta con appunto proprio lo Stato del Lussemburgo.
Due minuti dopo le 9, secondo me ha già fatto spazientire un po' il professor Santoro, che sta facendo anticamera nel suo domicilio e attende di intervenire in apertura della seconda parte delle locuste. Stacco pubblicitario e poi torniamo. Professor Di Stefano, non se ne vada, resti lì.
Assolutamente qua.